Modem.
Eravamo presenti su Facebook, su Twitter, su Instagram.
Abbiamo anche utilizzato iCanvassor, che è un programma per fare il porta a porta. Abbiamo utilizzato dei dati che sono...
Le digital, c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir réagir très rapidement et tout le temps, c'est-à-dire le soir, le week-end également.
Dass die Bedeutung der sozialen Medien gegenüber 2015 stark zugenommen hat.
Qual è l'influsso di queste campagne digitali? Ed è estremamente difficile dare una risposta a queste domande perché non è trasparente.
È un mondo che si sviluppa molto molto rapidamente, forse nell'ambito politico lo sviluppo si vede un po' più lentamente rispetto all'ambito privato, insomma.
Viene molto sottovalutata l'importanza degli email, degli SMS. Un'email personale, per esempio, da un candidato al Consiglio nazionale è molto più diretto, personale, che una pubblicità vista su Facebook.
Il lavoro di davvero fare una campagna digitale, di capire come funziona e anche di capire meglio che sono le possibilità di questa campagna digitale, ma forse anche i limiti, questo lavoro comincia il 21 ottobre.
Video elettorali su Facebook, li abbiamo visti tutti, ma non c'è solo questo, ci sono, lo abbiamo sentito nella copertina, le tecnologie e le strategie nuove usate dai partiti e dai candidati. Sono questi gli ingredienti di una campagna per le elezioni federali che da molti è stata definita la prima vera campagna digitale vissuta in Svizzera. Buongiorno da Alice Pedrazzini. In questa puntata di Modem, un po' diversa dal solito, vogliamo capire quali sono stati gli ingredienti nuovi di questa campagna elettorale di cui ormai siamo agli sgoccioli. La pubblicità digitale sostituisce o completa la campagna più classica, quella diciamo fatta di cartelloni, di incontri personali e anche di dibattiti nei media classici? E soprattutto, presenta controindicazioni o perlomeno dei rischi? Facciamo questo viaggio allora con molti punti di domanda e alcune risposte in compagnia di Alan Crameri, lui è collega della redazione nazionale del Radiogiornale.
Eccomi qua, per cercare delle risposte abbiamo dovuto navigare molto su internet scoprendo programmi di cui non conoscevamo ancora l'esistenza, ma abbiamo anche viaggiato fisicamente per andare nei segretariati centrali dei partiti a Berna, spesso sottovalutati perché sotto i riflettori di queste elezioni federali ci sono i candidati, ma in realtà è spesso alla centrale che si sviluppano le strategie più interessanti.
Abbiamo sentito poi le agenzie di comunicazione, sì, perché ci sono anche loro dietro le quinte, sempre più importanti per i partiti. Ma prima sentiamo due frasi forti di due esperti.
J'observe que sur un sujet qui tient beaucoup à cœur aux Suisses, la souveraineté, il y a eu une perte complète là-dessus.
La sovranità sta molto a cuore agli svizzeri, ma oggi è completamente dipendente da alcune decisioni prese negli uffici della Silicon Valley, sugli algoritmi che decidono cosa farci vedere, sulla trasparenza da imporre ai partiti. Su questo fronte la Svizzera ha perso il controllo.
Quelle trasparenza imposée aux partis politiques, la Suisse a perdu complètement le contrôle.
La cosa veramente importante è la dipendenza che abbiamo dalle piattaforme. Da Twitter, da Facebook, eccetera. Una differenza grossa è tutta la discussione sull'influsso potenziale che viene dall'estero. Questo non è osservabile in Svizzera, chiaramente.
La prima voce che abbiamo sentito e che lancia l'allarme è quella di Paul Olivier Dehaye, il matematico che ha fatto scoppiare il caso Cambridge Analytica negli Stati Uniti.
L'agenzia è finita nella bufera con l'accusa di manipolazioni durante l'elezione di Trump. L'intervista a Dehaye, fatta da Elena Borromeo, è pubblicata sul nostro sito da ieri.
La seconda voce invece era quella di Fabrizio Gilardi, lui è professore all'Istituto di Scienze Politiche di Zurigo, che invece, lo abbiamo sentito, relativizza i pericoli.
Noi alla domanda se la Svizzera stia perdendo parte della sua sovranità perché Facebook o qualcuno attraverso Facebook sta mettendo lo zampino nella campagna, beh, non riusciamo ancora a dare una risposta e non riusciamo a farlo soprattutto perché è ancora poco chiaro cosa sta succedendo su queste piattaforme.
E allora in questa puntata noi cerchiamo perlomeno di capire cosa fanno i partiti sul digitale.
E la prima domanda che ci viene in mente è: quanto spendono per la campagna digitale?
Ok, dunque, per capire quanto davvero i partiti si sono lanciati nel digitale, siamo andati nella capitale.
Eccoci a Berna.
E paradossalmente abbiamo fatto più che una visita digitale, un vero porta a porta dai vari segretariati centrali dei partiti, lì dove in fondo si sviluppano le idee, le strategie per il partito e per i candidati. Abbiamo iniziato dal PPD.
Ja, ich bin Alicia Pedrazzini vom Schweizer Radio in Canton Tessin.
Okay, wir sind noch in einer Sitzung.
Sì, insomma, questo è il periodo più intenso, lo sapevamo, per chi lavora nell'ombra, la campagna non è finita, anzi, questo, ce l'hanno fatto capire molti, è davvero l'ultimo sprint. Dopo una mezz'oretta la segretaria generale Gianna Luzio però ci ha accolto.
No, grazie.
Quest'anno parte digitale è un 15%, vuol dire 250-300 mila franchi. Non sono soltanto soldi per la pubblicità, ma anche per la produzione di tutte queste piccoli video e contenuti. 2015 eravamo presenti come partito nel social media, ma non si può nemmeno dire che era un percentuale, era molto molto basso.
Seconda tappa, Theaterplatz, i socialisti.
Ja, einen Moment bitte. Hallo Eleonora, du hast Besuch? Ja? Ok, kommst du runter. Vielen Dank. Tschüss.
La responsabile della campagna elettorale Eleonora Guido ci ha mostrato subito dei fogli, diversi fogli con tanti, tantissimi grafici.
Questi cosa sono?
Questo era il budget 2015 rispetto al budget 2019 con le varie posizioni, quindi può vedere che appunto per la campagna online siamo a 200.000, con inclusi i costi del personale, su un totale di 1,5 milioni, invece in passato addirittura era 34.000 con i social media e il sito web, quindi si è investito decisamente di più rispetto al 2015.
Mentre tu, Alice, eri dal PS, io sono stato dai Verdi, un po' più in giù nella città vecchia di Berna. I Verdi, il partito che in fondo ha il vento in poppa in questa campagna. Il responsabile della campagna, quindi anche degli aspetti digitali, è Roman Gugger.
Wir haben mal ein Budget zu Lasten von 180.000 Franken budgetiert.
Abbiamo previsto un budget di 180.000 franchi per la campagna. Ora, grazie a varie donazioni, li abbiamo nettamente superati. Per la campagna digitale investiamo circa 100.000 franchi, un po' meno della metà.
Dunque, quelli che abbiamo incontrato e sentito finora hanno deciso di divulgare i loro dati, di dirci il loro budget. Parliamo di un budget che comunque dobbiamo prendere con le pinze o con la fiducia, perché non possiamo verificarlo di persona.
Ma non tutti i partiti divulgano il budget di questa campagna, pochi passi più in là c'è infatti la sede del PLR. Siamo stati lì per una visita anche a loro.
Buongiorno.
Grazie.
Piacere, Alan.
Piacere, Alice.
Lo facciamo in francese o in italiano?
La fai in italiano, proviamo.
Quella che sentiamo e che ci ha accolto è Fanny Noguero, è lei la nostra persona, la persona che ci serve e che ci può parlare di questa campagna digitale del partito PLR, perché se ne è occupata in prima persona.
La percentuale più alta che 2015, non era veramente marginale in 2015, ma adesso è veramente più alta, non diamo cifre.
Ci resta soltanto l'UDC, anche questo partito ha accettato di rispondere alle nostre domande, in fondo ci ha sorpreso perché ha un po' la fama di essere quello più riservato. L'appuntamento era davanti a Palazzo Federale.
Um 16 Uhr.
Heute um 16 Uhr.
Um 16 Uhr wäre es. Ok. Vor dem Bundeshaus. Ok.
Sì, parlare, ma non di soldi. E questo per un partito che sulla carta ha il budget più importante, più grande.
Wie Sie richtig sagen, geben wir keine Zahlen an und das zu detailliert berechnen.
Come dice, non pubblichiamo cifre. Il motivo è che sarebbe comunque impossibile fornire un quadro completo, visto che anche le sezioni cantonali e i candidati investono nella campagna.
Comunque sì, constatiamo che rispetto al 2015 il ruolo dei social media è nettamente cresciuto.
Insomma, la trasparenza c'è, ma non da tutti, solo fino a un certo punto. Tutti i partiti comunque ci hanno detto di aver aumentato notevolmente il loro budget e di aver professionalizzato la loro campagna per il digitale. Questo è un elemento da tenere in considerazione. Ma cosa vuol dire? Questi soldi si usano per far cosa?
L'abbiamo chiesto a loro, ci siamo fatti spiegare quali strumenti hanno usato e anche per cosa, perché in questi mesi abbiamo sentito diversi termini come aggregatori di dati, programmi come eCanvasser, Nation Builder, Google Ads.
Tutto in inglese spesso.
Sì, spesso in inglese, spesso era difficile anche capire di che cosa si stesse parlando. E allora ne abbiamo discusso con loro e abbiamo cercato di capire chi ha usato cosa e anche come.
Partiamo da Google, il motore di ricerca che in fondo usiamo praticamente tutti noi. È dunque lì che attraverso Google Ads, il programma per la pubblicità, tutti i partiti diffondono le loro inserzioni.
E così sui vari social, in particolare su Facebook, ma anche Instagram e Twitter. Tutte piattaforme che propongono il micro-targeting, dunque che permettono di fare pubblicità in maniera mirata.
Gianna Luzio del PPD ci ha spiegato quali sono i vantaggi di questi strumenti.
Con i modi digitali abbiamo la possibilità di sapere chi, non chi con nome, cognome e indirizzo, però quali indirizzi IP, quali computer o quali telefonini ci interessano per le nostre comunicazioni. Possiamo dire, vogliamo piuttosto essere in contatto con persone che stanno per esempio piuttosto in un ambito rurale o che hanno una certa età.
Mentre Roman Guger dei Verdi ci ha portato un altro esempio più concreto.
Temi sulla disparità interessano più le donne. E siccome non abbiamo abbastanza soldi per far vedere le pubblicità su questo tema a tutti gli utenti di Facebook, cerchiamo di calibrarla sui gruppi che più probabilmente sono sensibili.
Inoltre si può capire molto in fretta se il contenuto pubblicizzato piace o non piace al pubblico. Facebook dice quante persone guardano un video, quanti minuti, quante interazioni ci sono state, e in molti ci hanno confidato di aver cambiato il tiro in corso d'opera, quindi dei cambiamenti concessi grazie a questo tipo di campagna digitale.
Ma non dimentichiamo che sul digitale non si può fare soltanto pubblicità, ce lo ha spiegato bene il segretario generale dell'UDC Emanuel Weber, che cerca di sfruttare online la grande popolarità del suo partito.
Una novità di quest'anno sono gli oltre 1000 ambasciatori elettorali che abbiamo mobilitato. Il loro compito è di fare propaganda nella loro cerchia di amici, vicini o associazioni di cui fanno parte, promuovendo i nostri candidati anche sui social media, dove sono molto attivi. E poi è essenziale che incoraggino le persone a votare in questi ultimi giorni, così da aumentare la partecipazione, soprattutto a favore dell'UDC.
Die SVP auch eine gute Beteiligung haben wird.
Mentre un altro esempio di connubio digitale umano l'abbiamo trovato al PLR con Fanny Noguerò, che ci ha spiegato come funziona un programma decisamente interessante, per certi versi anche sorprendente, che loro hanno usato, stanno usando. Si chiama eCanvasser.
Un programma per fare il porta a porta. Abbiamo utilizzato dei dati che sono pubblici. Abbiamo fatto quello che abbiamo chiamato un po' village people. Ci sono tre colori: verde è quello che, dove si può andare, dove è quasi sicuro di trovare degli elettori del PLR, giallo è più o meno per noi e rosso non c'è quasi nessuna chance di trovare qualcuno che vota per noi.
Dunque, se ho capito bene, un porta a porta con uno strumento che valuta diversi fattori socio-economici, ma non soltanto, anche demografici, e permette di andare un po' più sul sicuro per non farsi sbattere la porta in faccia.
E poi sta facendo discutere un altro programma che il PLR sta usando, si chiama Nation Builder, ovvero è il denominatore comune tra Donald Trump e Boris Johnson. Tutti e due l'hanno usato, uno per diventare presidente, l'altro per vincere il voto della Brexit. Questo è dunque uno strumento considerato magico.
Con dei superpoteri, insomma, anche se informandoci abbiamo capito che in realtà Nation Builder permette da una parte una semplice gestione di email, siti web e altre comunicazioni digitali tutto sulla stessa piattaforma, e dall'altra parte l'altro suo potere, diciamo così, è che quando si inserisce un indirizzo email, Nation Builder cerca online e aggrega, unisce tutti i profili social collegati con questo indirizzo, ovviamente se questo indirizzo è stato reso pubblico. In questo modo aumentano i dati e aumentano le informazioni sulle varie persone.
Dunque, eCanvasser, Nation Builder, Google Ads sono tutti strumenti che noi comuni mortali abbiamo usato poco o non abbiamo mai usato, eppure c'è anche chi suggerisce di non dimenticare i programmi più semplici e conosciuti. Diciamo che accoglierci un pochino impreparati su questo aspetto è stato Alessandro Iacono dell'agenzia Digital Organizing di Zurigo, che sta accompagnando vari candidati di sinistra.
Viene molto sottovalutata l'importanza degli email, degli sms o delle pubblicità nelle varie applicazioni o sui portali di notizie. Un'email personale, per esempio, da un candidato al Consiglio nazionale è molto più diretto, personale, che una pubblicità vista su Facebook. Un video può essere interessante su Facebook, però non è paragonabile a un messaggio o un'email che mi viene inviata direttamente da questa persona che mi chiede di fare determinate cose per la campagna, tipo di andare a fare volantinaggio presso una stazione ferroviaria o di fare una donazione alla campagna.
Ok, quindi finora ci siamo fatti un'idea di quello che è possibile fare attualmente, ma rimane una vaga idea.
Sarebbe bello avere un quadro preciso e completo.
Wir begrüßen Sie in der S9 nach Hartbrücke Oerlikon.
Per questo noi siamo andati dal professor Fabrizio Gilardi dell'Università di Zurigo.
Lo chiamo per sicurezza.
Institut für Politikwissenschaft.
Professor Gilardi, buongiorno, è Crameri della Radio RSI, buongiorno. Siamo qui per il posto giusto, di sotto, per il nostro appuntamento.
Lui ha creato proprio per questa campagna elettorale un piccolo centro di ricerca che si chiama Digital Democracy Lab.
Laboratorio per la democrazia digitale.
Buongiorno, piacere Alice.
Lui, con una manciata di collaboratori, monitora le attività digitali di tutti i 4.600 candidati.
E notiamo tutti i candidati.
Diciamo che cerca di monitorarli.
E la difficoltà per tutti quanti, per la società, è capire meglio esattamente qual è l'influsso di queste campagne digitali, ed è estremamente difficile dare una risposta a queste domande perché non è trasparente. Le campagne tradizionali sui giornali o per strada con dei cartelloni sono più trasparenti, nel senso che tutti vedono che razza di cartelloni ci sono in via Trevano a Lugano, per esempio, e si possono anche fare delle stime dei budget. E poi soprattutto tutti vedono la stessa cosa. Invece su Facebook io vedo un certo tipo di pubblicità e probabilmente altre persone vedono un altro tipo di pubblicità. E dall'esterno è difficile capire chi vede cosa.
Delusione in fondo un po', Anche gli accademici non hanno un quadro chiaro e completo.
C'era però da aspettarselo.
Sì, il problema sono in particolare, non soltanto, ma in particolare i social media e in particolare Facebook soprattutto, perché pubblica alcuni dati. In Svizzera, ad esempio, sulla libreria delle inserzioni, si chiama Ads Library, si trovano sì le pubblicità politiche, ma non si vede quanto spendono gli inserzionisti, e anche farsi un quadro completo è tutt'altro che facile.
Bisognerebbe sommare, ad esempio, la pubblicità del Partito Socialista, di tutte le sue sezioni cantonali e anche di tutti i suoi candidati.
Un esercizio enorme. Facebook in realtà ha un ruolo difficile e ambiguo tra fame di dati, trasparenza e privacy.
Soprattutto dopo il 2016, l'elezione di Trump, Brexit, lo scandalo che c'è stato, il cosiddetto scandalo Cambridge Analytica, in cui i dati sono stati messi a disposizione dei ricercatori che poi hanno abusato di questi dati. Facebook è diventata molto molto più restrittiva per quanto riguarda l'accesso ai dati per la comunità scientifica, e il risultato è che è molto difficile dare delle risposte chiare a queste domande.
C'è da dire però che Gilardi e il suo Digital Democracy Lab ha provato a chiedere un accesso privilegiato ai dati di Facebook.
Facebook ha annunciato l'anno scorso un nuovo programma di accesso ai dati per ricerca sull'impatto dei social media sulle elezioni. Noi ci siamo candidati in febbraio e per ora non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta.
Ok, nessun accesso privilegiato purtroppo, però qualcosa da dire in questo monitoraggio della campagna digitale c'è.
Quello che si vede secondo me è che c'è molta attività. Noi abbiamo recensito tutti gli account di social media di tutti e 4.600 candidati, tutte le liste, tutti i candidati, e effettivamente su Facebook sono presenti circa i tre quarti dei candidati. E poi se si passa a Instagram o Twitter si scende sotto il 50%.
E poi Gilardi ci ha detto anche un'altra cosa su Facebook, ovvero che la pubblicità non è miracolosa. Malgrado il targeting di cui abbiamo parlato prima, quindi questo micro-targeting, spesso il messaggio raggiunge le persone sbagliate.
È utile saperlo anche per relativizzare alcune affermazioni che sembrano portentose, cioè praticamente con un focus laser si riesce a raggiungere esattamente il gruppo. In realtà si spara anche un po' nel mucchio con queste pubblicità. Tutti gli studenti cinesi che sono a Zurigo, Facebook sa che sono a Zurigo, che abitano a Zurigo, perché la sera il telefono è in un certo posto, ma la mattina è di nuovo nello stesso posto, praticamente sempre durante la settimana, quindi Facebook realizza, probabilmente questa persona abita qua a Zurigo, però poi magari in realtà possono votare in Ticino, e quindi se li fanno vedere la pubblicità di Rudi Noser per le elezioni al Consiglio degli Stati a Zurigo, non serve a niente.
Lasciamo il professor Gilardi nel suo ufficio vicino alla stazione di Oerlikon, ci promette che dopo la campagna, quando con i suoi collaboratori avrà analizzato tutti i dati che sta raccogliendo, beh allora avrà qualche conclusione scientifica in più su quanto successo.
E magari ce li fornisce poi anche per fare uno scoop.
Sarebbe bello. Intanto però le sue risposte ci hanno fatto capire una cosa: la pubblicità politica digitale è quasi indispensabile per i candidati o per buona parte di loro, anche se la sua efficacia resta ancora da dimostrare e non sono da escludere dei rischi.
Diciamolo subito che i rischi sono legati dal punto di vista dei partiti soprattutto alla loro reputazione su come gestiscono i dati.
E infatti ogni partito, almeno a parole, difende la privacy.
E un piccolo scandalo quest'estate c'è stato. L'ha scoperto la nostra collega di SRF, Daniela Püntener.
Wie sieht es in der Schweiz aus? Wie weit sind die Parteien hier? Das will ich herausfinden. Ich bin Daniela Pünzener.
Lei ha realizzato un podcast proprio sulla campagna digitale.
Geht es sich nicht live?
Nein.
E si è collegata con noi dagli studi di Berna di SRF 4 News, dove lavora per spiegarci tutto.
Was wir feststellen konnten bei den Parteien, dass es kleinere Verstöße gegeben hat.
In realtà lei più che di scandalo parla di piccole infrazioni. Concretamente, tre partiti, UDC, PLR e PPD, hanno in un primo tempo fornito a Facebook le informazioni di chi stava visitando il loro sito online. Cioè, non hanno tutelato i nostri dati quando andavamo sul loro sito. I socialisti hanno fatto lo stesso sbaglio con Twitter. Appena ne ha parlato in radio, i partiti hanno subito corretto il tiro.
Als wir darüber berichtet haben, haben das dann die Parteien auch umgehend korrigiert.
In realtà la collega nella sua ricerca ha voluto capire se i partiti avessero concretamente dati su di lei, quali e semmai da dove provenissero.
Die SP beispielsweise gab an, dass sie tatsächlich von mir nur der Name oder eine
E-Mail. Dunque il PS ha il suo nome e il suo indirizzo email. Il PLR invece, grazie appunto al programma Nation Builder, ha trovato il suo profilo Twitter e da questo ha potuto dedurre i suoi hobby e che di professione è giornalista.
Was meine Hobbys sind und dass ich Journalistin bin von Beruf.
Dati che lei non necessariamente voleva fornirgli. Comunque, un'altra conclusione della sua inchiesta è che molti dati in realtà sono incompleti, se non addirittura scorretti.
Ja, das ist tatsächlich so. Die Parteien, die stehen noch am Anfang.
I partiti, dice, in fondo stanno ancora imparando a fare queste campagne basate su enormi banche dati. Lei, ad esempio, ha scoperto anche che un'azienda che commercia dati ha informazioni anche su di lei.
Dati che tra l'altro il PLR e l'UDC hanno comprato, questo secondo la sua ricostruzione.
E il dossier su di lei di cui parlavamo è pieno di informazioni informazioni completamente false, sia per quanto riguarda la sua formazione, avrebbe finito solo le scuole dell'obbligo, ma anche sulla sua categoria di stipendio e i suoi hobby.
Trotzdem verdient eine solche Firma natürlich Geld damit.
Eppure con questi dati si fanno davvero soldi.
Questo era un po' il succo del lavoro che è durato vari mesi della nostra collega di SRF, Daniela Püntener.
Bene, visti questi rischi, come si comportano i partiti politici? Noi, da quello che abbiamo visto, abbiamo capito che sembrano essere ben coscienti del rischio che corrono per la loro reputazione. Partiamo allora da sinistra, da dove forse si vuole dare un pochino l'impressione di essere i primi della classe. Eleonora Guido, dei socialisti, si vanta quasi di non aver comprato dati.
Non credo neanche sia efficace andare a comprare dati di persone che non hanno nessun interesse politico o che hanno un interesse politico molto molto distante dal nostro.
C'è poi anche Roman Guger dei Verdi che ci ha parlato di una scelta ideologica.
Es wäre aus Marketingoptik eine traumhafte Möglichkeit.
Dal punto di vista del marketing sarebbe allettante aggregare i dati dei nostri iscritti a Facebook. Ma dal punto di vista politico, per noi è inammissibile dare dati di nostri simpatizzanti a Facebook.
Per uns ein absolutes No-Go.
Diversa la situazione tra i partiti borghesi. L'UDC in realtà non entra praticamente nel merito di questi aspetti più dettagliati sui dati, mentre il PLR, con Fanny Noguerot, cerca di relativizzare il fatto che loro di dati ne hanno comprati e, come abbiamo detto prima, li hanno anche uniti ad altri profili social grazie a Nation Builder.
Sì, allora abbiamo utilizzato solo dati pubblici e l'abbiamo fatto veramente con l'aiuto del preposto alla protezione dei dati. Tutto è stato fatto sulla sua supervisione. È qualcosa di importante per noi, di rispettare la sfera privata e della gente.
Però a proposito di rischi della campagna digitale, l'esempio che non possiamo non citare è quello del PPD.
Non tanto per la gestione dei dati, ma per quello che da molti è stato ritenuto uno scivolone dal punto di vista dello stile politico. Era metà settembre quando, inserendo nomi di politici svizzeri in Google, compariva in cima ai risultati della ricerca un sito sponsorizzato in apparenza neutrale.
Sotto Candidaten2019.ch infatti venivano presentati politici avversari.
Ad esempio digitando la presidente liberale
Petra Gössi.
Il sito smontava le sue posizioni sul clima, sottolineava le incoerenze della parlamentare e in alternativa evidentemente veniva proposto il PPD.
In inglese in questi casi si parla di negative campaigning, pubblicità negativa. In Svizzera in fondo sorprende perché non è nelle corde del PPD entrare, diciamo, a gamba tesa sui candidati di altri partiti, anche perché con alcuni come il PLR ha delle congiunzioni di liste in vari cantoni.
C'è da dire che l'idea è stata dell'agenzia Enigma, che fa da consulente per il PPD in questa campagna. Noi abbiamo incontrato nella sede bernese il suo responsabile Martin Künzi.
Tra l'altro di queste agenzie di consulenza in campagna elettorale ce ne sono davvero tante. Abbiamo scoperto che un partito spesso lavora con più di una.
Künzi dunque ci ha fatto accomodare, abbiamo discusso brevemente alcune domande ma siamo arrivati rapidamente al punto dolente e diciamo che ha fatto capire subito che lui difende la scelta strategica nella campagna del PPD.
Gli altri partiti sono rimasti scioccati dal fatto che nella campagna elettorale abbiamo usato un'opzione che in realtà nel commercio online si usa da anni. Chi fa shopping su internet si è già accorto che digitando il nome di un prodotto viene proposta anche la concorrenza. Funziona così da tempo. Siamo semplicemente stati i primi a farlo, anche nella politica svizzera.
È vero che perlomeno mediaticamente il PPD così ha fatto parlare di sé. Per Künzi l'errore più grande a quel punto sarebbe stato interrompere la pubblicità su Google.
Das schwierigste wäre gewesen, wenn die CVP plötzlich diese Kampagne zurückgenommen hätte.
Infatti anche al segretariato centrale del PPD non ci si pente di questa scelta, ci dice Gianna Luzio, anzi.
Noi siamo convinti che questo modo di fare ci ha dato queste grandi reazioni anche su questa campagna. perché era qualcosa di nuovo e ci ha dato una grande Aufmerksamkeit, non mi viene la parola,
una grande attenzione.
Alla fine è quello che una campagna vuole.
Detto questo, tutte le altre agenzie con le quali abbiamo parlato in realtà ci hanno detto che quella di Enigma non è stata una mossa azzeccata.
Ma come si sa, l'opinione dei concorrenti è da prendere con le pinze.
Sempre e soprattutto quando stanno parlando a dei giornalisti.
Siamo quasi alla fine.
Cosa intendi? Della puntata?
Ma in realtà io intendevo della campagna elettorale, però sì, anche della puntata.
Ok.
Cosa abbiamo imparato in questo viaggio? Che la campagna politica online si aggiunge senza ancora sostituire quella tradizionale, che ci vogliono più soldi, più specialisti e ancora del tempo, diciamo dell'esperienza per evitare gli errori e capire meglio come controllare questa comunicazione politica.
Questo dal punto di vista dei partiti. A noi quel che manca, dobbiamo dirlo, sono informazioni indipendenti e concrete di quanto in soldoni si stia spendendo.
C'è da dire che i giornalisti di SRF Data ci hanno provato con l'informatica. Loro hanno creato uno strumento che tenta di fare un po' luce in quest'ombra. Il loro monitoraggio costante dice, ad esempio, che il PLR ha speso su Facebook almeno 40.000 franchi, ma diciamo che questa cifra può essere anche 10 volte superiore.
Quindi almeno 40.000, ma quasi mezzo milione al massimo, la forchetta è abbastanza ampia. Anche alla tecnologia resta un margine di errore enorme. Ma se guardiamo al futuro, cosa manca per arrivare a risposte più precise? Beh, una legge sulla protezione dei dati più aggiornata, visto che quella attuale risale ai tempi in cui Zuckerberg era ancora un bambino, e poi c'è la legge sulla trasparenza sul finanziamento dei partiti. Ma qui apriamo un capitolo che va al di là dell'ambito digitale e che fa dibattere regolarmente in Svizzera.
Certo, fa dibattere, farà ancora dibattere, ma lasciamo questa questione da parte per il momento e torniamo alla nostra domanda iniziale. Possiamo dire che questa sia stata la prima campagna digitale in Svizzera?
Io riassumerei così, se permetti. Se 4 anni fa i partiti hanno un po' giocato con questi strumenti, non voglio dire che erano dei bambini, ma insomma hanno un po' giocato, questa volta stanno facendo l'apprendistato con dei maestri, le agenzie, per cercare di crescere anche sbagliando. La prossima campagna, beh, allora saranno forse dei veri professionisti anche in questo ambito.
E allora l'appuntamento è tra 4 anni per controllare se sarà così?
Quindi ci ritocca tutto questo lavoro?
Ma io lo faccio anche volentieri.
Anch'io.
Grazie per averci accompagnato in questo viaggio. Da Alan Crameri, Alice Pedrazzini e da Mauro Benzoni, che ha curato l'intera puntata, Modem torna lunedì, tra l'altro con i risultati che contano delle elezioni, quelli delle urne.